prego tutti di prendere posto. Sono le ore 17.04, invito il segretario a fare l'appello.
Buonasera a tutti. Gottardi.
Sì.
Volta.
Presente.
Monesi.
Sì.
Paressi.
Sì.
Bondicini.
Presente.
Tartarini. Rossi.
Sì.
Ferroni.
Presente.
Grassi. Vallese.
Presente.
Ranocchia. Cavallari.
Presente.
Deporati. Napoli.
Sì.
Grandini. Luongo. C'è il numero legale, passiamo.
Da
Girotti. Componenti della giunta, De Paoli. Boccia.
Presente.
Cavalieri.
Presente.
Zannierini.
Presente.
Gurgone.
Presente.
La giunta è presente, possiamo iniziare.
Bene, do il benvenuto ai nostri ospiti che sono gli studenti della classe 4 BR dell'Istituto Kempis di Castelmaggiore, che hanno svolto un percorso di PTCO, si chiama adesso, è l'alternanza scuola-lavoro, in collaborazione con il Comune. Hanno svolto un'attività assieme agli uffici e agli assessorati, conoscendo, imparando e sperimentando di persona quello che è il lavoro di un'amministrazione comunale. E oggi, con la partecipazione per un'oretta al Consiglio, oggi hanno fatto un incontro con la Polizia Municipale e parteciperanno alla fase iniziale del Consiglio, in un'oretta, perché poi dopo devono rientrare a casa e vedranno un po' come poi si svolge il dibattito in questa sede della rappresentanza della nostra città. Proprio perché loro non potranno rimanere fino alla fine, parlando con la loro insegnante, la professoressa Mirella Del Castro, che saluto e ringrazio per la sua presenza e per la collaborazione, ho pensato di anticipare, in modo tale che loro possano seguire, il punto 21, che è l'ordine del giorno, e adesso vado a leggere il titolo. Ordine del giorno presentato dai gruppi del Partito Democratico e Bene in Comune per attribuzione della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre, inseriremo dopo il punto 6, per cui faremo la dichiarazione di apertura, e ho la richiesta di una dichiarazione di apertura da parte del consigliere Cavallari. Faremo la comunicazione del prelievo dal fondo di riserva. Non ci sono richieste di domande a risposta immediata. Faremo le prese d'atto dei verbali del 16 e anche del 27, del 16 ottobre e anche del 27 novembre. Dopodiché, se siete d'accordo, ma è comunque una decisione che spetta al Presidente, anticiperemo la discussione dell'ordine del giorno. Mi sembra di aver detto tutto, no? Non mi sono dimenticato di dire che giustifico l'assenza del consigliere Ranocchia, che ha comunicato che per motivi familiari non potrà essere presente ai lavori del Consiglio. Direi che se possiamo diciamo, passare alla dichiarazione di apertura del consigliere Cavallari.
Dunque, io ho chiesto di esprimermi in questa dichiarazione di apertura per riferire al Consiglio dei fatti gravi, molto gravi, che sono successi l'11 dicembre durante la riunione della seconda commissione. Fatti che mettono in dubbio la gestione democratica della seconda commissione. Succede questo, premetto, così i consiglieri lo sanno, che il regolamento delle commissioni consiliari non ha articoli comma che assegnano al Presidente poteri di gestione drastica degli interventi e non sono nemmeno quantificati i tempi a quali attenersi. Comunque, come vedremo, anche se fosse trattata di una riunione di consiglio sarebbe stata la stessa cosa. Cioè è successo questo. La commissione si è riunita, come ho detto, in data 11, presieduta da Giovanni Grassi. Il capogruppo della Lega è intervenuto immediatamente dopo l'esposizione del vice sindaco Paoli, e ha parlato ed è stato interrotto dal presidente e gli ha intimato praticamente di stare zitto. Dunque Reporati aveva cominciato a parlare, se voi andate a sentire la registrazione, al minuto 12:22, è stato interrotto al minuto 19:49, quindi aveva parlato per 7 minuti e 11 secondi. Il dialogo che si è svolto è stato questo, intervento del Presidente della Commissione. Adesso però Reporati, Presidente, mi faccia finire di parlare, dopo fa parlare gli altri, ieri ho parlato per 50 minuti per il bilancio. Presidente, non me ne frega niente. Ora, questa espressione non me ne frega niente, oltre a essere volgare e inappropriata, e anche fra tutte le espressioni volgari e inappropriate la viene indicata per un consiglio che si dichiara antifascista, visto che era molto utilizzata durante il ventennio. Comunque il grave non è tanto il tipo di espressione, ma è grave che sia impedito a un consigliere di esprimere la propria opinione e di fare le domande. Per questo motivo il consigliere Reporati è andato immediatamente via. Io invece, proprio perché avevo delle cose da chiedere, sono rimasto e infatti nel resto della riunione sono più fuori dei fatti di cui noi non eravamo a conoscenza. E questo ho già fatto notare altre volte, c'è una certa tendenza, non so se voluta o semplicemente per superficialità, a non informare i consiglieri di tutto quello che accade. Lo potremo vedere più avanti anche in una delle risposte, dell'interrogazione e risposta scritta. Quindi io dichiaro che io e il mio collega Luca Napoli siamo totalmente solidari con il collega Reporati, che da quando sono state regolamentate le commissioni non ci risulta della conduzione così autoritaria e rispettosa da parte del Presidente. Noi torneremo in commissione partecipando sempre in modo propositivo, come stile di questo gruppo consigliare, mai in modo funzionista e credutivo. Comunque informiamo il Consiglio che prenderà tutte le iniziative che ritiene opportuno, e se si dovesse ripetere in una situazione di mancanza di rispetto del ruolo della persona dei o dei consiglieri, sarà nostra cura recarsi al prefetto di Bologna perché sarebbe un problema di mancata democrazia all'interno del Consiglio Comunale di Castelmaggiore. Questo è tutto.
Grazie. Passiamo al punto successivo all'ordine del giorno. Ci sono comunicazioni da parte del sindaco? Quindi comunicazione da parte del presidente per il prelievo, deliberazioni adottate dalla giunta comunale concordanti prelievo dal fondo di riserva. I prelievi dal fondo di riserva che sono stati richiesti dalla giunta sono due. La prima richiesta per il pagamento dell'IVA split commerciale relativamente ai mesi di novembre e di dicembre. Il prelievo per questa diciamo finalità ammonta a euro 5.000. Successivamente poi è stato richiesto il prelievo dal fondo di riserva per integrare il contributo previsto per la Prologo per le iniziative di valorizzazione del territorio di Castelmaggiore in particolare per le iniziative legate al Natale 2019. Si sono verificate delle spese impreviste, pertanto è stato richiesto, per integrare e far fronte a queste spese, un prelievo di 2.000 euro. E con questo io informo il Consiglio questa cosa. Passiamo alla presa d'atto dei verbali relativi alla seduta del 16 di ottobre, che come ricordate erano rimaste in sospeso. Con una dichiarazione di apertura, il consigliere Andrea Cavallari del gruppo della Lega aveva chiesto che il punto fosse rinviato in quanto erano state rilevate delle imprecisioni nell'estratto del verbale e nel file audio. Devo dire che nonostante la modalità non sia conforme a quanto previsto dall'articolo 73 del regolamento, io ho deciso ugualmente di fare una verifica. Successivamente sono pervenute anche qui con una modalità che non è conforme a quella prevista dal regolamento, sono pervenute in data 5 dicembre delle osservazioni alla segreteria generale che sono state mantenute agli atti e protocollate. Direi che vale la pena come premessa rileggere l'articolo 73 e anche l'articolo 72 del regolamento, laddove si parla di che cosa è il verbale e di quali sono le procedure corrette per la richiesta di modifica, alla quale io invito caldamente tutti noi ad attenersi, perché la procedura scritta, condivisa e chiara è garanzia correttezza. Ogni cosa che in qualche modo contravviene alle procedure stabilite espone a rischio di cose non fatte secondo correttezza. Nell'articolo 72, comma 2, si dice: il verbale viene redatto dal segretario generale o sotto la sua responsabilità da un altro dipendente comunale che è stato designato. Comma 3. Il verbale è costituito da un resoconto redatto dal segretario generale e dalla registrazione integrale della seduta, perché sono due parti, il verbale è costituito da due parti, il resoconto redatto in forma scritta e l'audio delle nostre sedute. Il resoconto, comma 4, deve indicare le seguenti cose. 1. Gli oggetti trattati nell'adunanza e per ogni singolo argomento deve specificare i presenti, i soggetti intervenuti alla discussione, il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti e l'esito della votazione. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto. Il resoconto redatto in forma digitale viene sottoscritto e protocollato e conservato agli atti. Quindi il resoconto deve contenere quelle cose. L'articolo 73 indica le procedure di correzione, le richieste di eventuale correzione, e dice così al comma 3. Al comma 2 si dice: all'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità. Quando anche un solo consigliere lo richieda, il segretario generale provvede alla lettura della parte del resoconto per la quale vengano richieste modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo per iscritto in sede di consiglio, questo l'ho aggiunto io, quindi per iscritto, apro parentesi, in sede di consiglio, chiusa parentesi, riprendo a leggere, quanto si intende sia cancellato o inserito a verbale. Successivamente il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestati dissensi, possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di 5 minuti. Dopo tali interventi, il Presidente pone in votazione per alzata di mano la proposta di rettifica. E rinnovo l'invito a seguire, a tutti noi, a seguire la procedura prescritta dal regolamento. E abbiamo fatto gli uffici una verifica sul file audio, quindi adesso parlerò del file audio. E il file audio, la traccia originale non tagliata, presenta le stesse problematiche di quella che era stata inserita sul sito del comune. Perché evidentemente la registrazione ha subito delle problematiche di tipo tecnico. Ricordo che la registrazione dell'audio avviene tramite internet, cioè collegandosi al nostro canale YouTube, abbiamo la registrazione dello streaming che registra il video e l'audio, e l'audio delle sedute avviene tramite internet. Abbiamo anche una seconda registrazione, avevamo anche una seconda registrazione fatta con il computer qui della Presidenza, che avveniva con la stessa modalità. E l'audio viene portato direttamente ai dispositivi dal nostro microfono tramite appunto la rete. E evidentemente ci sono stati dei problemi di connessione sulla rete che hanno provocato le lacune di cui il consigliere Cavallari si è accorto. E a tale proposito, per garantire una registrazione di sicurezza, abbiamo chiesto all'impresa che svolge lo streaming una registrazione di sicurezza fatta con un dispositivo che capta le nostre voci e per ovviare problematiche che possono derivare dalla caduta della connessione di rete. E devo dire che le lacune rilevate non sono sostanziali, perché l'appello è comunque presente sul resoconto scritto, redatto dal segretario, e le altre lacune non impediscono in nessun modo la a chi ascolti le registrazioni di cogliere l'espressione politica dei consiglieri che si sono espressi, cosa che poi è la finalità del file audio. Ricordo che un tempo, quando non c'erano questi dispositivi tecnologici, era il segretario che sintetizzava gli interventi, e poi in un secondo momento a Casalmaggiore abbiamo avuto anche un sistema di registrazione automatica e di trascrizione automatica che non era particolarmente preciso, e quindi la rilettura di quei testi, io ricordo che era a volte abbastanza divertente.
Perché era preciso.
Perché era preciso. E quindi il file audio della seduta del 16 è purtroppo quello, perché non può essere più recuperato quelle parti non sostanziali mancanti. Per quanto riguarda invece il resoconto scritto, visto che la richiesta di correzione sono state fatte, sono pervenute secondo una modalità abbastanza, diciamo, anomala. Io mi sono assunta la responsabilità di presentare una nuova proposta inserendo alcune richieste non sostanziali, adesso le troverò, spero, che erano contenute nelle osservazioni fatte per venire alla segreteria, per cui la proposta con le integrazioni che per trasparenza andrò a dirvi è una nuova proposta della Presidenza a tutti gli effetti, e alla fine di tutto questo lungo discorsino chiederò ai consiglieri di prendere atto, adesso un attimo che le avevo qui, scusate, ma allora la prima modifica che ho inserito rispetto al verbale nella versione che era stata, diciamo, posta agli atti del Consiglio è relativa al punto 3, il verbale, diciamo, originale ometteva un errore mio. Io avevo invertito l'ordine della votazione, e per cui nel nuovo verbale si registra questo errore e si dice: il Presidente del Consiglio Daniela Volta illustra la proposta in oggetto, e si aggiunge questo: il Presidente del Consiglio Daniela Volta mette in votazione la proposta in oggetto preceduta dalla votazione dell'immediata eseguibilità. In effetti io mi ero sbagliata. La seconda diciamo modifica che ho inserito è relativa al punto 9, anche qui ho un errore mio. Avevo posto in votazione la immediata eseguibilità che non doveva essere votata, il verbale originale non riportava questa indicazione, il verbale invece rettificato dopo la registrazione dei favorevoli, dei contrari, degli astenuti riporta la seguente frase: omesso l'esito della votazione dell'immediata eseguibilità, erroneamente effettuata immediatamente e immediatamente rettificata dal Presidente del Consiglio. La terza modifica rettifica la sintesi della discussione del punto 12, nel quale a un certo punto dice che dopo la ripresa della seduta che era stata interrotta interviene il consigliere Leporato che propone modifiche, interviene il consigliere Ceva Ranocchia e invece è intervenuto il consigliere Grassi, abbiamo rettificato il corretto intervento del consigliere Grassi. Ultima modifica, nella parte finale, il verbale originale riportava come ora di chiusura le 22.03 e invece io nella registrazione dico sono le ore 22, evidentemente io ho guardato il mio cellulare e la segretario invece ha guardato l'orario del computer, ci sono questi 3 minuti di differenza, ma ugualmente abbiamo rettificato solo le ore 22 del giorno 16 ottobre. Detto questo, chiedo se pongo all'attenzione del Consiglio il verbale della seduta del 16, se c'è qualcuno che ha qualche obiezione. Diversamente il consiglio prende atto. E quindi passiamo al punto successivo, scusate che mi libero di un po' di carta che mi fa confondere e riprendo la mia traccia, non so più dov'è. Abbiamo pazienza, ce la posso fare. Ecco. Passiamo quindi al punto 6, presa d'atto dei verbali relativi alla seduta del 27 novembre. Il verbale nelle sue due componenti è stato posto sul sito istituzionale del Comune, i consiglieri lo hanno potuto visionare. Chiedo pertanto se il consiglio prende atto. Consigliere Cavallari, le ricordo insomma di attenersi alla procedura prevista dall'articolo 73, per cui se ci sono delle richieste di modifica, la rileggo così siamo tutti più sicuri, quando anche un solo consigliere lo richieda, il segretario generale provvede alla lettura della parte del resoconto per la quale vengono richieste modifiche e integrazioni. Pertanto le chiedo quali parti desidera che il segretario rilegga.
È molto semplice. Faccio notare comunque anche il 73-2 che dice all'inizio delle riunioni il presidente chiede al consiglio se ci siano osservazioni. Non è stato chiesto questo, se no avrei detto richiesto. Però semplicemente per notare che nel verbale è stato scritto correttamente che io ho già da un punto opposto una mozione d'ordine, però non si dice né perché né cosa ha deciso il Presidente, secondo il Consiglio, secondo il regolamento, una mozione d'ordine dovrebbe essere detto qualcosa.
Allora, le rispondo brevemente, lei ha chiesto una mozione d'ordine, in realtà non era una mozione d'ordine, se lo ricorda, ma era una richiesta per fatto personale, lei non ha risposto e quindi se ritiene di...
Vorrei sapere se per il Presidente del Consiglio è corretto che un consigliere dica di un altro consigliere e ha detto il falso.
Allora,
questo lo dico anch'io, se no no.
Allora, in questo punto io le chiedo, chiede che venga inserito qualcosa nel verbale, se lo chiede lo dobbiamo fare contestualmente nel consiglio, perché è qualcosa che pertiene ai consiglieri. Se lei lo chiede deve presentare in forma scritta la sua proposta, dopodiché se gli altri consiglieri approvano faremo inserire la sua proposta di modifica. È un qualche cosa che non è una questione privata personale tra me e lei e nemmeno tra lei e qualunque altro componente del consiglio, e se lei chiede di inserire una modifica e ha il testo scritto su cui noi possiamo esprimerci, ha la facoltà ora di farlo.
Il testo scritto non ce l'ho per la registrazione, per parole che sono state dette. Io ho detto chiaramente mozione d'ordine per fatto personale. Il consigliere che stava parlando in quel momento non solo attaccato a me personalmente, ma ha detto che dicevo il falso. Se questo è normale, un consiglio lo faremo tutti di dire che gli altri dicono il falso. Se invece non è normale, il presidente deve esprimersi, non io che devo esprimere il presidente. Tutto qua. Poi fate quello che volete.
Allora, siccome il punto in oggetto è la presa d'atto del verbale, in assenza di una proposta di modifica, prendiamo atto delle considerazioni fatte dal consigliere Cavallari, in assenza di una proposta di modifica io non so bene che cosa posso mettere ai voti, per cui...
molto semplice, qui
scusi, consigliere Cavallari?
No, esco dal consiglio un attimo, prendete atto e vi entro.
Ci si ricorda
prima. Mi sembra molto semplice. Per un punto c'è un caso di meno.
Allora, consigliere Cavallari, e questo lo metteremo a verbale, si assenta dal consiglio e per la presa d'atto. Il consiglio prende atto?
Se lo trovo di me, dal punto di vista procedurale, io ringrazio il presidente perché vedo che sull'aspetto dei verbali è stato significato come un motivo di, diciamo così, un motivo di interlocuzione tra di noi, nel senso che il consiglio
è ovvio che se non c'è questa richiesta del consigliere Cavallari, di noi possiamo parlare. Oppure lei interrompa in 5 minuti che fa la richiesta scritta, cioè la presenta.
No, allora, io non invento nulla e chiedo al Consiglio di votare il verbale. A questo punto, visto che ci sono state delle obiezioni, i consiglieri, quindi segneremo a verbale che i consiglieri escono. E a questo punto pongo in votazione però la proposta di verbale messa agli atti del Consiglio. Favorevoli? Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, scusate bene il Comune?
No.
Scusate.
Io non ho votato.
Solo il Comune.
Quindi, solo la consigliera comunque del Movimento 5 Stelle. Contrari? Astenuti? Il consigliere Grandini. Per cui il verbale è approvato con un numero di voti
12
favorevoli e un astenuto, il consigliere Grandini. E come avevo quindi anticipato, anticipiamo il punto 21 per consentire agli studenti di ascoltare la discussione su un argomento che forse è più vicino alle loro corde e ai loro interessi, e il punto 21 è l'ordine del giorno presentato dal gruppo dei gruppi del Partito Democratico e Bene Comune per l'attribuzione della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre. Chi presenta l'ordine del giorno? Consigliere Pareschi.
Grazie Presidente, prendo appunto la parola per presentare questo ordine del giorno, ma prima di farlo vorrei esprimere la mia particolare contentezza per il fatto di avere qui alcuni studenti e che possano assistere a questa discussione su un tema che secondo me dovrebbe essere di speciale importanza. Noi con le nostre azioni da consiglieri comunali e con le nostre parole dovremmo sempre sforzarci di testimoniare il fatto che la politica possa e soprattutto debba essere una cosa alta, una cosa nobile, una cosa faticosa e una cosa che merita il più alto sforzo da parte nostra, e quindi io voglio sperare che almeno la parte di discussione che viene adesso in merito a questo ordine del giorno possa almeno in parte aiutare a trasmettere questo genere di concezione della politica. Approfitto anche per dire, a termini di regolamento si può essere di aiuto, a che cosa servono esattamente gli ordini del giorno. Quindi qui sto leggendo dall'articolo 33 del regolamento del Consiglio Comunale. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico amministrativo, che di norma si traduce in un invito o in un auspicio, su fatti e questioni di interesse della comunità locale o anche eccezionalmente di particolare interesse nazionale o internazionale, che investono problemi politico-sociali di carattere generale. Ovvero, in parole più stringate, l'ordine del giorno è lo strumento con cui un consiglio comunale può scegliere di esprimere la sua voce e prendere una posizione anche su tematiche politiche di più ampio respiro e di più ampia rilevanza, cosa che del resto dal nostro punto di vista è imprescindibile, in quanto non si può fare politica locale slegata dai contesti più ampi, né da un punto di vista dei valori né da un punto di vista della pratica. Ora, questo ordine del giorno è stato presentato e inviato ai gruppi consiliari un considerevole numero di giorni fa, quindi diversamente da quello che abbiamo fatto in altre occasioni non è probabilmente il caso di leggerlo da cima a fondo. Vorrei invece dire che si tratta di un ordine del giorno per la concessione della cittadinanza onoraria di Castelmaggiore alla senatrice a vita Liliana Segre, per gli ampi valori civili che esprime e per la dignità con cui se ne è fatta portatrice, in particolare nel corso degli ultimi mesi, ma nell'arco di tutta la sua vita, per la verità, E che tuttavia un ordine del giorno che parte da più lontano per quel che riguarda la tematica che vuole trattare, ovvero il discorso dell'odio e particolarmente lo sdoganamento dei discorsi dell'odio nell'attuale clima sociale difficilmente tollerabile. Quindi da questo punto di vista noi partiamo constatando che appunto la situazione è una situazione di degradazione della concordia sociale e civile e di sempre più tante pratiche discriminatorie nei confronti di alcuni gruppi. E da questo ci poniamo il problema di capire sostanzialmente come si possa contrastare efficacemente il discorso dell'odio, discorsi e pratiche, e quindi arriviamo ad investire il tema altrettanto complicato del bilanciamento che esiste da un lato tra la protezione della libertà di espressione e di esternazione del proprio pensiero e dall'altro di riaffermazione del fatto che certe forme di espressione del proprio pensiero siano di per sé forme di violenza simbolica e performativa nei confronti di alcuni gruppi particolarmente minoranti oppresse. Quindi l'ordine del giorno considera, ed è cosa di cui vado molto orgoglioso nel presentarlo, considera il dibattito anche che c'è stato a livello internazionale negli ultimi decenni, il modo in cui il diritto internazionale dei diritti umani si è sforzato di concepire il bilanciamento tra questi due principi cardine, ovviamente su un crinale abbastanza scivoloso che richiede domande complesse e risposte complesse, e in questo ordine del giorno ci siamo sforzati di recepire e sintetizzare quel che è accaduto particolarmente in seno alle Nazioni Unite per capire come proteggere da queste pratiche discriminatorie le minoranze e dove siano i limiti della libertà di espressione individuale. In questo, e mi avvio alla conclusione, in questo si inserisce il dibattito italiano degli scorsi mesi sulla commissione proposta dalla senatrice a vita Liliana Segre, che è una commissione di indirizzo e di controllo sui fenomeni di intolleranza, di razzismo, di antisemitismo e di istigazione all'odio. Ed è una commissione che nelle sue finalità si propone, leggo testualmente dall'ordine del giorno, di esaminare in modo comprensivo la legislazione nazionale e internazionale in termini di protezione dei diritti e come questa legislazione sia stata attuata, di prendere in esame le ricerche e le pubblicazioni scientifiche sulle pratiche di odio che avvengono all'interno della società, di raccogliere dati statistici su quel che avviene in Italia e sulle pratiche discriminatorie appunto nel contesto specifico della società italiana. Ora, il dibattito italiano da questo punto di vista è stato, mi vuole dire, abbastanza povero, specialmente da parte delle forze che a livello nazionale sono forze di opposizione, che hanno gridato in riferimento a questo alla censura e al tentativo di imbavagliare i popoli, anche qui sto citando testualmente dalle dichiarazioni di noti esponenti politici. Con ciò minimizzando il problema del bilanciamento tra libertà di espressione e contrasto alle pratiche discriminatorie e sostanzialmente prendendo una posizione tanto netta quanto semplicistica consistente nel dire che il problema sostanzialmente non esiste e ciascuno può dire quello che vuole e pazienza se quelle parole feriscono e pazienza se quelle parole creano discriminazione nei confronti siano delle donne, degli stranieri, degli immigrati irregolari, dei disabili, potrei continuare con l'elenco delle categorie oppresse, ma mi sembra sia sufficiente. In questo contesto la senatrice a vita Segre ha finito per diventare, oserei dire anche suo malgrado, un simbolo per quella parte di società italiana che noi speriamo essere preponderante, che si riconosce nella protezione dei diritti come prima cosa e nel tentativo di annullare le discriminazioni tra i diversi gruppi che compongono la società. E quindi noi del Partito Democratico, insieme ai colleghi della lista Bene in Comune, presentiamo questo ordine del giorno, come già detto, in primo luogo per concedere la cittadinanza onoraria alla senatrice Segre in segno di alto rispetto per la sua figura e per la sua azione e per esprimere sostegno nei confronti degli obiettivi di questa commissione, come uno sforzo che possa autenticamente aiutare a mappare le pratiche di discriminazione nella società e esaminare dal punto di vista scientifico e giuridico come meglio contrastarle, e impegniamo l'amministrazione comunale, che per la verità già è piuttosto intenta nel perseguimento di questi scopi, alla sensibilizzazione culturale e civica dei cittadini contro il razzismo, la xenofobia, le discriminazioni fondate su altre caratteristiche personali, diciamo in un tentativo di salvaguardare e di promuovere le regole di cittadinanza e creare un tessuto associativo ancora più coeso in cui nessuno venga lasciato indietro. Grazie.
Consigliere Leporatti.
Grazie Presidente.
non mi ricordo che vi siano state in ambito provinciale comuni dove vi siano state delle situazioni violenti o di scontro a riguardo dell'attribuzione della cittadinanza onoraria per quanto riguarda la senatrice Rita Liliana Segre. Quindi l'intenzione che noi abbiamo è quello di chiedere ai gruppi Partito Democratico del Comune se c'è la possibilità di trovare un'opportunità di condivisione, perché so che ci sono tanti ordini del giorno che sono stati approvati in modo condiviso, ad esempio il nostro San Pietro, io ho l'ordine del giorno che è stato condiviso all'unanimità, che è stato presentato al Partito Democratico. Quindi è un ordine del giorno un po' più articolato rispetto a quelli che ho osservato in ambito provinciale. Ci sono degli elementi interessanti, anche degli elementi che vanno sui quali dobbiamo trovare un'interlocuzione, perché se c'è questa disponibilità poi saremmo per chiedere alla Presidente una interruzione in mano del Consiglio, perché la conferenza del Capigruppo è già in vista, c'è questa possibilità di convergenza, perché quello che vale per noi è che già conosciuto non abbiamo nessun problema a far sì che il Comune chieda e conceda e riconosca il ruolo della cittadinanza onoraria per la Liliana Segre, così compiamo il campo da qualsiasi titubanza o incertezza. No, noi ci siamo, non c'è nessun problema. L'importante sarebbe sapere come ci possiamo dare questo.
Se il capogruppo